Cari amici, buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento settimanale con Dixie Club e con Giorgio Moncagatta. Siamo nel dopoguerra e dopo tanti anni di dolori e sacrifici il terreno è fertile per importare quella musica viva e strana che riesce sì a farti ballare ma anche a tenerti inchiodato alla sedia ad ascoltarla per ore e ore. Se come abbiamo avuto modo di dire nelle precedenti trasmissioni, negli Stati Uniti il primo grande festival jazz si tiene a Newport sin dal 1954, un secondo viene organizzato a Monterey a partire dal 58, ma l'Europa non sta certo a guardare. In Svizzera la prima edizione del Montreux Jazz Festival ebbe luogo nel 1967 e si tenne a Man and His World, ex sito dell'esposizione universale del 67 appunto. Durò 3 giorni e vide la partecipazione di un gruppo di grandi jazzisti, fra i quali si ricordano Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Bill Evans, Soft Machine, Weather Report, Nina Simone ed Ella Fitzgerald. Keith Jarrett si esibì in Tagore col quartetto di Charles Lloyd. Ascoltiamo. Ancora un brano di quell'anno, Nina Simone che presenta al pubblico Blacklash Blues.
My wages and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blue.
Il Montreux Jazz Festival fu originariamente una manifestazione esclusivamente dedicata al jazz, ma a partire dagli anni 70 aprì le porte ad ogni genere di musica. Oggi ospita esibizioni di musicisti di qualunque genere, anche se la musica jazz mantiene una parte importante nel suo programma. Nelle ultime edizioni il festival ha avuto una durata di circa 2 settimane ed ha visto una partecipazione grosso modo sui 200.000 spettatori. L'allargamento degli orizzonti musicali a partire dai primi anni 70 riguardò il blues, il soul e il rock. Tuttavia, è il 1971 a segnare l'avvento della svolta. Il festival vide la partecipazione di oltre 300 artisti, tra i quali Gary Burton, Roberta Flack, Aretha Franklin e King Curtis, assassinato 2 mesi dopo la sua partecipazione. Ascoltiamolo in Poor Boy Blues, che pare sia stata l'ultima volta che la cantò.
I'm just a poor boy, long, long ways from home. I'm just a poor boy. I'm a long, long. Teach me right from wrong. I ain't got no mother, no father, no sisters or brothers too. Sister, the brothers do. I ain't got nobody, nobody I could cry on their shoulder. Just keep on drinking, drinking just like a fool. Keep on drinking, drinking just like a fool.
Dunque, in quel famigerato 1971 accadde che mentre sul palco del casinò si esibiva Frank Zappa coi Mothers of Invention, uno spettatore, probabilmente il Ticcio, sparò un razzo di segnalazione all'interno della sala concerti, mandando a fuoco l'intero casinò e costringendolo alla chiusura fino al 1975. L'evento entrò di diritto nella storia del rock, perché a Montreux quella notte c'erano anche i Deep Purple, che dalla finestra del loro albergo guardarono il casinò andare in fumo. Ed è proprio il fumo l'oggetto della leggenda. Quella cortina che avanza lentamente, quasi una coltre di nebbia, che si propagò sulla superficie del lago di Ginevra ed ispirò, come vedremo più avanti, Roger Glover. Propongo ora la registrazione del concerto di Frank Zappa, compresa l'interruzione al momento dell'incendio.
Please, 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 please,
mattina seguente Roger Glover, il bassista della band, ebbe l'idea che diede il titolo a una delle pietre miliari della storia della musica contemporanea. Lì infatti nacque Smoke on the Water, che venne pubblicata l'anno seguente, nel 72, nell'album Machine Head. Ecco il brano dei Deep Purple, Smoke on the Water. We'll be right back. altra tappa fondamentale nel sodalizio che esiste tra Montreux e la storia della musica, è segnata dal 1978, anno in cui i Queen acquistarono gli studi di registrazione Mountain, facendone il loro punto di riferimento. Il legame tra la band di Freddie Mercury e Brian May e la cittadina svizzera fu fortissimo, tanto che proprio a Montreux arrivarono artisti internazionali a registrare i loro pezzi presso i Mountain Studios. Un nome su tutti, gli Yes, che li incisero Going for the One.
Yeah.
Il programma del 72 aveva in cartellone Blues, Gospel e Soul con Chuck Berry che presentava un brano con Willie Dixon. Suonarono tra gli altri Bob Diddley, Ray Bryant, Stan Getz, Jean-Luc Ponty e Les McCann. Ecco Stan Getz in uno dei brani presentati, Lush Life. Mm-hmm. Nel corso del decennio il festival continuò ad espandersi, inserendo musica proveniente anche da altri continenti, con una predilezione per la musica brasiliana, prolungando la durata della manifestazione a 3 settimane. Dal 1975 le sale del Casinò ospitarono così l'esibizione di innumerevoli artisti e nei 23 giorni di festival, ormai tanto durava, passarono sul palco i concerti di Don Ellis e della sua Big Band, Don Cherry, Etta James, Shakti, Don Pullen e le Jam Session del conte Basie furono accolte con entusiasmo. Per non parlare poi delle esibizioni di Dixie Gillespie, Dexter Gordon, Oscar Peterson e Ella Fitzgerald. Noi però ora ascoltiamo Etta James in I'd Rather Be Blind.
Something told me it was over, babe. When I saw you and that girl talking, babe, something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl walking by, oh, yeah. And I would rather be a blind girl, babe, than to see you walk away from me, baby. Oh, yeah. 'Cause you see, I love you so much, I don't wanna watch you leave me, babe. And another thing is, I just don't wanna be free, no, baby. Oh, no. Now listen. I was just sitting here thinking, yeah, about your sweet kiss. Whoa. And your warm embrace, baby. Oh, yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips, babe, yeah, 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 revealed the tears that was on, oh, my face, yeah, babe. Rather be a blind girl. Oh, I'd rather be a blind girl than to watch you walk away from me, boy. Look out. From me, baby, don't leave. Oh, now listen, I'm gonna tell y'all one more time. I was just sitting here a minute ago thinking, baby, I was thinking about your sweet kiss and your thinking about your sweet kiss and your ooh la 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 la. When I looked down in the glass that I held to my lips, I was looking in the glass and I saw the reflection of the tears rolling down my face. Be a blind girl. Oh Lord, baby, 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 don't leave me, boy. Watch you leave me. I can't stand to see you go. Whoa, babe. I'd rather be a blind girl.
Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Dixie Club di questa sera ci ha parlato di Montreux, la New Orleans della Svizzera, e ha raccontato del suo festival del jazz. Ma Montreux è anche una delle mete più apprezzate dal rock mondiale. Il Festival della Rosa d'Oro del 1961 e precede di 6 anni la prima edizione del Festival Jazz. Il Festival Rock ebbe ospiti dal calibro dei Queen, dei Doors, e poi nel 69 fu organizzato il Festival Super Pop, con i Rolling Stone, i Deep Purple, le Zeppelin, Santana e Pink Floyd. Montreux è stata la casa per molti anni della sua vita del leader dei Queen, Freddie Mercury. Il gruppo inglese arriva a Montreux per problemi fiscali nel 78, quando la loro carriera era alle stelle, tanto che il Daily Mail li definì il miglior gruppo dell'anno. A Montreux acquistano lo studio di registrazione Mountain Studios ed iniziano a lavorare all'album Jazz, di cui fa parte l'indimenticabile Don't Stop Me Now. Nel tempo, lo studio ha ospitato molti artisti di fama internazionale come David Bowie, gli AC/DC, i Rolling Stone, Led Zeppelin e anche Michael Jackson. Durante l'ultimo periodo della sua vita, Freddie Mercury affitta la Lake House, una piccola casa in legno sulle rive del lago, e insieme ai Queen registra Made in Heaven, il suo ultimo album, sulla cui copertina è raffigurata proprio la casa sul lago di Ginevra. In suo onore, nel 1966, il comune di Montreux ha deciso di erigere una statua sul lungo lago in Avenue des Alpes, nella classica posa We Are the Champions. E proprio dall'album jazz dei Queen ascoltiamo Don't Stop Me Now.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So
stop me now, don't stop me,
'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me.
La fama di Montreux inizia nell'Ottocento, quando, anche grazie al suo speciale microclima mediterraneo, diventa meta prediletta di nobili e benestanti inglesi, che vedono in questa perla del lago, così la definivano, il luogo ideale dove passare le loro vacanze e fuggire dai clamori delle città industriali che lì avvilivano. Diventa tappa del Grand Tour dei giovani rampolli e per questo figure come Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, o Lord Byron arrivano a Montreux. Quest'ultimo, colpito dalla bellezza del castello di Chillon e dalle storie dei suoi prigionieri, decide di ambientarci un suo famoso romanzo, Il prigioniero di Chillon. Il successo di questo libro regala a Montreux maggiore importanza e fama, tanto da divenire una vera località turistica con la costruzione delle prime locande per viaggiatori. Ma la Svizzera non è solo meta turistica, ma anche un paese di immigrazione italiana, ed il film Pane e cioccolata del 1973, diretto da Franco Brusati ed interpretato da Nino Manfredi, ha raccontato le difficoltà e i problemi di integrazione incontrati dai nostri connazionali. Il film è considerato uno dei migliori interpretati da Manfredi, grazie anche alla sceneggiatura e alla regia di Brusati, che tiene perfettamente in armonia dramma e umorismo. Il film è stato inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare. Narra la storia di Giovanni Garofoli, detto Nino, un cameriere ciociaro che dopo 3 lunghi anni trascorsi in Svizzera nell'affannosa ricerca di un'occupazione dignitosa ha finalmente un'opportunità, un periodo di prova presso un prestigioso ristorante, ma la speranza viene vanificata da una fotografia consegnata alla polizia che lo ritrae dietro ad una donna a urinare su un muretto. Espulso per tale inezia, Nino non si dà per vinto e, nonostante ora risieda nel paese come clandestino, ospitato da Elena, una sua conoscente, cerca di risalire alla china. Nino si affida ad un miliardario italiano riparato in Svizzera per reati fiscali ed esportazione illecita di capitali e, fidandosi di lui, gli affida i suoi scarsi e sudati risparmi nella speranza di poter essere assunto come suo cameriere personale. L'industriale, sull'orlo della bancarotta, si toglie la vita, lasciandolo senza lavoro, denaro e soprattutto senza il permesso di soggiorno. Trova allora rifugio presso altri clandestini che vivono in un pollaio insieme alle galline. Scioccato da quel modo di vivere e dalla vita degradata, decide di tingersi i capelli di biondo e di cercare di integrarsi con gli svizzeri. Però una sera, guardando una partita alla TV in un bar, al gol dell'Italia esplode in un urlo di gioia, giocandosi anche questa ultima chance. Fallito questo tentativo patetico, viene accompagnato dall'autorità e fatto salire su un treno per l'Italia. Ma sul punto di montare in vettura viene raggiunto da Elena, che gli consegna un rinnovo del permesso ottenuto dal suo compagno svizzero ed agente della polizia. Nino declina ringraziandola, ma una volta in viaggio si pente e ritorna per riprendere la sua battaglia. Ma ovviamente le montagne svizzere sono uno scenario che il cinema non poteva ignorare. North Face, una storia vera, film del 2008 diretto da Philip Stoltz, ne è uno dei migliori esempi. La storia inizia nelle Alpi Bernesi nell'estate del 1936. Tony Kurtz e Andrea Interstoitzer sono fermamente decisi a scalare la parete nord dell'Eiger, già costata la vita ad altri alpinisti. Se vi riuscissero, non solo sarebbero osannati come eroi dal Terzo Reich, ma guadagnerebbero anche una medaglia d'oro. Il 1936 è l'anno delle Olimpiadi berlinesi ed il regime nazista ha deciso che avrebbe assegnato una medaglia d'oro olimpica agli scalatori tedeschi che avessero vinto quell'anno la parete nord dell'Eiger. Le loro gesta vengono osservate da un gruppo di giornalisti, fra cui c'è anche Louise, ex fidanzata di Tony, giunta sul posto con Arau, un suo collega fedele nazionalsocialista. Quando Tony e Andreas, con l'aiuto di 2 alpinisti austriaci, Eddie Reiner e Willy Angerer, sembrano sul punto di guadagnare la cima, la montagna e le forze della natura trasformeranno in tragedia la loro scalata verso la gloria. E dal film ascoltiamo Prologue di Christian Kolonovits, che ne ha curato anche la colonna sonora. Oggi buona parte dei film con paesaggi svizzeri sono indiani. Bollywood ha una vera e propria passione per gli idilli alpini. Del resto, per i ghiacciai elvetici è passato anche James Bond e a St. Moritz erano sbarcati per le vacanze di Natale diversi film comici italiani. Al prossimo Wiki.